Allora, eccoci qua, siamo alla seconda lezione, e la seconda e la terza lezione, questa è una registrazione per il corso di Trieste, sarà sulla metodologia, quindi sulle lezioni 2 e 3 che trovate sul manuale, che vanno da pagina 20 a pagina, a pagina 26. Poi metterò queste 2 ore di lezione anche sul corso di relazioni internazionali, ma non sono strettamente parte del programma, quindi le metterò, diciamo, su Moodle, ma non su S3. Quindi queste sono la lezione numero 2 e numero 3 di relazioni internazionali di Trieste, mentre la lezione numero 2 e numero 3 di Trieste, di Gorizia, verterà su altri argomenti. Però, ecco, lo caricherò anche su Moodle di Gorizia, perché se qualcuno di voi vuole ripassare, gli argomenti fatti anche a corso di scienza politica, può riascoltare la lezione. Ecco, male non gli fa. La metodologia è molto importante nei corsi politologici, perché il linguaggio della scienza politica, scusate, è un linguaggio complesso. È la principale difficoltà che gli studenti trovano agli esami, infatti, forse sta più nel linguaggio che non nei contenuti dei corsi. E quindi, diciamo, queste 2 ore sono un po', lo dico sempre quando faccio lezione ai miei ragazzi, queste 2 ore sono un pochino come quando uno inizia a giocare a basket e gli insegnano i fondamentali, eh? Insegnano a non fare passi, gli insegnano a non fare doppia, gli insegnano a come fare il tagliafuori, come fare il tiro in sospensione, e quindi come fare i passaggi, eh? E quindi se non si imparano i fondamentali, poi dopo non si gioca a basket, eh. Uno può anche far canestro, ma se fa canestro passeggiando, o facendo doppia, glielo annullano il canestro. Quindi in qualche modo questo è importantissimo. E diciamo non è di una difficoltà stratosferica, però insomma ci vuole una certa precisione, un certo rigore nel linguaggio. Quindi dividerò, questa lezione in 2 ore. E quindi ci sarà una prima ora, sulla metodologia che riguarda il livello analitico, che è quella un po' più semplice, quella più di tipo descrittivo. E poi farò una seconda ora, riguardante la metodologia che riguarda la possibilità di elaborare delle teorie empiriche. Quindi da pagina prima ora, pagina 20, 21, inizio di pagina 22. La seconda ora da pagina 22 a pagina 26. Mi soffermerò quindi, diciamo, inizialmente su quella che è la teoria analitica. Che cosa si intende per teoria analitica? Teoria analitica è una sezione più di tipo descrittivo della metodologia della ricerca politica che ha l'obiettivo di formulare o di raggiungere tre tipi di risultati, come si vede dai paragrafi. Vedete qui a pagina 20, il primo obiettivo è elaborare delle definizioni dei concetti, poi il secondo obiettivo è elaborare delle classificazioni delle tipologie e il terzo obiettivo è elaborare dei modelli o dei paradigmi. Ecco, voi mi direte, ora mi rivolgo principalmente agli studenti di Trieste, che voi avete studiato questi argomenti, immagino anche a scienza politica, al professor Jerace. Quindi mi direte, ma professore, ma perché ci annoia, e ci rifà 2 ore sulla metodologia, la conosciamo bene. Senza dubbio, credo che l'avete fatta non bene, benissimo, però sapete che all'interno dell'università ogni professore aggiunge sempre qualcosa un pochino di diverso. Io, senza falsa modestia, ho circa una trentina d'anni di esperienza nel campo della ricerca. E confesso che, essendo poi un politologo, come avete capito, un politologo che è un po' a mezza strada, sì, sono nato come internazionalista, ma poi ho fatto anche studi di politica comparata e quindi mi riconosco nell'etichetta della politica mondiale, quindi in qualche modo ho avuto modo di fare molta ricerca empirica, sia di tipo teorico, quindi riconducibile alla prima ora di lezione, la teoria analitica, sia di tipo esplicativo. E quindi ecco, mi sono confrontato spesso, ho avuto modo spesso di leggere i capitoli metodologici sui manuali di scienza politica e devo essere sincero, non sempre sono stato soddisfatto, non perché siano fatti male, intendiamoci, all'80-90% sono fatti bene, eh? E io mi sono rifatto a questi manuali per scrivere questo capitoletto nel mio manuale. Però c'è un 20, un 10-20% di questi capitoletti che non mi hanno lasciato soddisfatto. Secondo me, questi capitoli metodologici dei manuali di scienza politica non chiariscono alcuni passaggi fondamentali. Quindi è importante che io ripercorro tutti i passaggi fondamentali della metodologia, di modo che l'analisi dei concetti durante il corso, delle teorie che formulerò durante il corso e anche l'analisi dei modelli, vi ricordate, nella prima lezione ho fatto riferimento ai modelli diplomatici, sarà, spero, per voi più facile. Quindi cominciamo dal primo passo. Il primo passo è quello, come vi ho detto, del livello analitico, in particolare l'elaborazione di definizioni. Ecco, le definizioni sono un po' un chiodo fisso di noi politologi e questo, diciamo, ci ha portato nel corso dei dibattiti all'interno delle scienze umane a due tipi di problemi. Diciamo, questa nostra precisione, questo nostro rigore nella definizione dei concetti, non sempre è piaciuto ai cultori delle altre discipline, ecco. Lo sforzo di definire bene i concetti risale sostanzialmente agli anni 50, 60, sono gli anni in cui c'è stato uno sforzo sistematico di definire i più importanti concetti. C'è da dire che negli anni 90, ecco, è stato fatto un nuovo sforzo definitorio per concetti più di attualità, come ad esempio il concetto di ordine mondiale o il concetto di globalizzazione economica, Quindi su alcuni concetti di uso più recente il dibattito non è così lontano nel tempo. Sulla maggioranza dei concetti non c'è più tanta incertezza e quindi si sa bene cosa vogliono dire concetti come democrazia, pace, guerra, imperialismo, eccetera, eccetera. Però vi dico ci sono due tipi di difficoltà. Da un lato, diciamo, le difficoltà derivano dal contatto con gli studiosi delle discipline tradizionali, economia, diritto, storia, filosofia. Filosofia forse di sicuro un po' meno, perché anche i filosofi hanno attenzione alla definizione dei concetti. Questi studiosi non sono precisi come noi nella definizione dei concetti. Io mi trovo spesso, ecco, ci sono all'interno della nostra disciplina due distinzioni che sono fondamentali. Non bisogna confondere conflitto e guerra e non bisogna confondere Stato e nazione. Questo è un mio chiodo fisso, ma credo che sia importante. Se noi facciamo confusione tra queste due coppie di concetti, non capiamo niente di politica. Per dire, il conflitto è una relazione fra due attori che hanno obiettivi incompatibili e la guerra è un conflitto armato, un conflitto violento. E invece purtroppo molto spesso, non solo nel linguaggio giornalistico, ma molti economisti, molti storici, molti giuristi, dicono, ad esempio, i due conflitti mondiali. Di conflitti mondiali ce ne sono stati un centinaio, di guerre mondiali ce ne sono state due. Quindi è cominciato il conflitto, è finito il conflitto. No, non va bene, è cominciata la guerra, è finita la guerra. Spesso le guerre finiscono, i conflitti non finiscono. Tempo fa un esame con due colleghi storici. Secondo due colleghi storici dissero che la guerra del Vietnam non è finita mai. Non è vero, la guerra del Vietnam è finita negli anni 70 e magari il conflitto può essere continuato. E lo stesso lo Stato e la nazione. Spesso si dice la nazione italiana, la nazione russa. Cioè, intendiamoci, la nazione è un gruppo di individui che hanno la stessa identità e lo Stato è un'entità giuridica che esercita la sovranità in un determinato territorio, sulla base di una Costituzione. Ora, in genere, gli stati non corrispondono sempre alle nazioni. Ci possono essere stati mononazionali, come spesso in Europa, ma la maggioranza dei paesi del mondo ha stati plurinazionali. Quindi, se noi usiamo stato e nazione come sinonimi, facciamo degli errori. Questo è per farvi capire. Voi mi direte, ma perché siete così pignoli voi politologi? Stancate, siete veramente insopportabili? Un po' sì, però voglio dire, l'importante è che questa precisione, questa chiamiamola anche pignoleria nella definizione dei concetti, sia utile ai fini di usare un linguaggio, diciamo, efficace. Noi dobbiamo chiamare le parole con il loro linguaggio, non dobbiamo creare confusione nel rapporto tra, diciamo, i concetti e, diciamo, gli oggetti che noi troviamo quando analizziamo i comportamenti. Quindi in qualche modo ci deve essere questa corrispondenza. Se facciamo confusione, se usiamo conflitto e guerra come sinonimo, stato e nazione come sinonimo, non ci capiamo. Invece è molto più semplice così. Chiamiamo guerra quello che è un conflitto armato e chiamiamo conflitto quella che è un'incompatibilità di obiettivi. Tra i paesi dell'America Latina e il Fondo Monetario c'è stato spesso un conflitto, ma non c'è stata una guerra. Invece nel linguaggio giornalistico si usa il contrario, quando si deve usare guerra si usa conflitto, e quando si deve dare un conflitto si usa scontro, si usa problema, si usa questione, con un linguaggio veramente imbarazzante. Comunque, quindi in qualche modo diciamo, ecco, la parte sulla definizione in genere è fatta bene sui manuali di scienza politica, non ci sono degli errori significativi. Quindi in qualche modo, come sempre, dobbiamo avere un concetto, e dobbiamo identificare le caratteristiche di questo concetto. Ricordate in corsi di scienza politica la democrazia. Che caratteristiche ha la democrazia? La democrazia minimale di Schumpeter ha due principali caratteristiche, vale a dire, da un lato ci deve essere una libertà di competizione fra i partiti, e dall'altro lato ci deve essere il suffragio universale. Quindi se noi applichiamo queste due caratteristiche, che in gergo metodologico si usa un'espressione un po' artificiale, dovete perdonare, ma si usano un po' questi concetti un pochino più sofisticati, che sono le connotazioni. Se noi prendiamo queste due connotazioni, possiamo stabilire che al mondo ci sono 50-60 democrazie, perché i paesi, i regimi che rispettano questi due criteri sono abbastanza. Se però noi aumentiamo le connotazioni, se ci aggiungiamo, che so io, se ci aggiungiamo il rispetto dei diritti civili, se ci aggiungiamo il fatto che i poteri neutrali devono essere tali e non devono politicizzarsi, se ci aggiungiamo altre connotazioni, è chiaro che il numero delle democrazie diminuiscono, non sono più 70-80, ma sono 60-50. Quindi in qualche modo è ovvio che nella misura in cui aumentiamo le connotazioni, la denotazione del concetto, cioè cos'è la denotazione del concetto? Sono i casi empirici che corrispondono a quelle caratteristiche che noi abbiamo identificato. È un po' un trade-off, c'è un rapporto inversamente proporzionale. Più aumentano le connotazioni, diciamo, più la denotazione del concetto diminuisce. Questo è abbastanza semplice. Quanti concetti nel linguaggio comune sono usati in modo ambiguo, in modo non preciso? Pensate, ecco, voi che siete giovani, pensate al concetto di amicizia. Spesso uno dice, ah, questi sono i miei amici, ma sono veramente amici? A volte l'uscire insieme, l'amicizia è una condivisione a livello emotivo, affettivo, sentimentale, può diventare una forma di amore. Però quando uno esce per andare a una partita o per andare al cinema, o se uno si ritrova con, tra virgolette, degli amici per fare delle cose insieme, queste non sono vere e proprie amicizie, sono magari delle simpatie. Uno, ecco, non può dire, ah, qui ci sono non i miei amici, ma i miei simpatizzanti. Però nella psicologia, ecco, qui in questo caso ho richiamato un concetto più tipico della psicologia o della sociologia, ecco, il concetto di amicizia ha un significato più profondo rispetto all'uso comune. Oppure il concetto di amicizia, soprattutto nei rapporti fra uomini e donne, quando un uomo o una donna decidono appunto di non avere, di non intraprendere una relazione sentimentale, di non avere rapporti sessuali, si dicono restiamo amici. È molto improbabile che quella sia un'amicizia. Quindi l'amicizia non è un rapporto fra un uomo e una donna in cui non si fa del sesso, intendiamoci. L'amicizia è una condivisione profonda, ci può essere logicamente tra due uomini, fra due donne, fra un uomo e una donna, quindi non è quello il problema. Il problema è che l'amicizia è una condivisione emotiva, è un condividere i momenti belli, i momenti brutti della vita, non è una cosa superficiale, è una cosa profonda. E quindi in qualche modo se definiamo l'amicizia in modo scorretto, in modo superficiale, noi parliamo di un qualcosa che in realtà non ha contenuto. Questa è la cosa importante. Ci deve essere una corrispondenza tra il significato dei concetti e il contenuto che, diciamo, questi concetti possono avere nella vita di tutti i giorni. Quindi noi dobbiamo evitare due errori. Da un lato dobbiamo evitare le banalizzazioni. Dire che l'amicizia, dire che andare al cinema, basta per avere un rapporto di amicizia è una banalizzazione del concetto di amicizia. E allo stesso tempo dobbiamo elaborare definizioni troppo sofisticate, troppo elaborate, come fanno spesso a volte. Ecco, questo è ovviamente un difetto dei politologi. A volte per dire qualcosa di originale, spesso uno studioso scrive un articolo e dice: beh, l'imperialismo è, ad esempio, quando vedremo la definizione del concetto di imperialismo, vedremo delle definizioni che dicono: imperialismo è il controllo della politica estera e la politica interna di un altro Stato. No, questa è una definizione troppo sofisticata, troppo elaborata, troppo accademica. L'imperialismo è un rapporto di potere con il controllo militare del territorio. Quindi, ecco, voi mi direte: ma chi ci dà la garanzia che i concetti sono definiti in modo coerente, in modo soddisfacente? Ecco, la scienza politica non è una scienza esatta. Quindi, se io prendete anche la definizione del concetto di populismo, vi ricordate nel corso di scienza politica quello che ho fatto a Gorizia? Ho detto: il populismo è dato da quattro caratteristiche, però ora, per farla breve, nel populismo ci deve essere sia un contenuto economico, l'aumento della spesa pubblica, diciamo così, che un contenuto, diciamo, più politico, cioè un rapporto plebiscitario tra leader e masse. Ora, il 90% dei politologi si dimenticano della prima connotazione e quindi dicono: ci sono populismi sia di destra che di sinistra. Quindi, che so io, Trump è populista, Berlusconi è populista, Salvini e la Lega sono populisti. In realtà no, con la definizione che io propongo, che era la definizione che andava per la maggiore negli anni 70-80 e che traeva spunto dall'esperienza dei paesi sudamericani soprattutto, c'è populismo sia che ci sia la dimensione economica con l'aumento della spesa pubblica che la dimensione politica, il plebiscitarianismo. Ecco, a mio avviso, sposando la definizione che ho elaborato di populismo, tra l'altro uscirà presto un articolo su una rivista sudamericana su questo argomento, i populismi di destra non sono populismi, sono forme di plebiscitarianismo. Quindi, diciamo, Orban, Salvini, Trump e Berlusconi hanno questo legame plebiscitario con le masse, ma siccome non chiedono aumento della spesa pubblica, non possono essere considerati veri e propri populismi. Quindi il populismo è una cultura politica della sinistra, la sinistra in generale, è quello che ha sostituito il socialismo, per farla breve, perché il socialismo dopo l'89 non è più proponibile, e quindi la sinistra, quella che era un tempo la sinistra manichea, si è orientata verso l'elaborazione di un programma politico che porti a un aumento della spesa pubblica per favorire i settori deboli della popolazione, quegli stessi settori deboli della popolazione che in passato si volevano difendere con il socialismo. Va bene, chiudiamo questa parentesi. Ecco, quali sono le due controindicazioni, diciamo così, in materia di populismo? Diciamo le due controindicazioni, scusate che c'entra il populismo, no, le due controindicazioni in materia di definizioni. Ecco, bisogna evitare le ridondanze concettuali, quello che vi dicevo prima, confondere conflitto e guerra, confondere Stato e Nazione, oppure confondere imperialismo e dipendenza. Ecco, una relazione di potere asimmetrico in campo economico si chiama una relazione di dipendenza economica. L'imperialismo invece è una relazione in cui c'è una situazione spesso di dipendenza economica, però in più c'è il controllo militare del territorio. Facciamo un esempio chiaro: spesso gli Stati Uniti vengono definiti come una potenza imperiale o neoimperiale, ma semmai gli Stati Uniti sono stati una colonia, non un impero. La Francia, la Gran Bretagna, la Spagna, il Portogallo, l'Olanda, la stessa Russia, la Cina sono state e sono potenze imperiali, ma gli Stati Uniti molto meno. Gli Stati Uniti diventano imperiali se promuovono l'occupazione militare del territorio, come anche loro l'hanno fatto, intendiamoci, l'hanno fatto in Sud America, l'hanno fatta in certe guerre dove si sono mantenuti in certi territori, però insomma l'imperialismo è un'altra cosa. Se si pensa all'imperialismo si pensa soprattutto ai rapporti che c'erano nel 700, nell'800 e che portavano appunto a avere delle colonie, come la Francia, la Gran Bretagna, la Spagna, eccetera, eccetera. Ecco, quindi il secondo errore è invece è il conceptual stretching. Il conceptual stretching è un qualcosa, diciamo, di cui avrete sentito parlare nel corso di scienza politica, e lo abbiamo quando noi abbiamo un concetto che ha troppi casi empirici. Quindi quando noi abbiamo un concetto che illumina, ecco, diciamo, voi quando pensate alla definizione di un concetto pensate come se noi avessimo un faro. Questo faro può illuminare una parte ridotta, diciamo, del territorio, o può illuminare una parte enorme. Quando questo faro illumina una parte troppo grande, questo concetto probabilmente non ci serve a molto. Facciamo un esempio classico che noi analizzeremo a relazioni internazionali, il concetto di pace positiva di Galtung, no? Se la pace noi la definiamo come assenza di guerra, questo faro illumina una parte ridotta del terreno che lo circonda. La pace è assenza di guerra, è piuttosto semplice, vi torna, no? È una definizione che sembra soddisfare quei criteri di cui parlavo prima, non è né troppo sofisticata né troppo banale. Però negli anni 60, che andava un po' di moda contestare le definizioni dei concetti, negli anni 60 si tendeva a dire: no, un momento, la pace non è solo assenza di guerra, ma è anche altre cose. La pace deve portare allo sviluppo economico, deve portare alla tutela dei diritti umani, deve portare alla salvaguardia dell'ambiente. Ecco che appunto, se noi definiamo la pace in questo modo e si usa l'espressione pace positiva, ecco che i riferimenti empirici di questo concetto sono troppo ampi. C'è tutto dentro. E quindi in qualche modo non ci capiamo neanche più, perché uno dice: ma come? Io voglio la pace. Ah, voglio la pace, allora vuoi che so io che in Siria si smettano di ammazzarsi fra di loro. E no, se questo vuole la pace, vuole che in Siria addirittura ci sia lo sviluppo economico, ci sia la tutela dell'ambiente, rispetto ai diritti umani. Queste cose le chiamiamo con questi concetti, lo chiamiamo sviluppo economico, e lo sviluppo economico non è la pace. Tutela dell'ambiente, la tutela dell'ambiente non è la pace. Ogni cosa va chiamata col suo nome, se no non ci capiamo. Qui c'è un problema di comprensione. Quindi, ecco, evitiamo nel definire i concetti, bisogna evitare, come vi ho detto, da un lato la banalizzazione e diciamo, l'eccessiva sofisticazione dei concetti, e dall'altro lato bisogna anche evitare queste due cose, la ridondanza concettuali e il conceptual stretching. Ecco, prima avevo iniziato un discorso, poi però non l'ho finito. Ecco, quali sono le difficoltà? Dicevo, noi abbiamo difficoltà, noi politologi che siamo così precisi, a volte anche un po' pignoli nel definire i concetti, abbiamo delle difficoltà che sono legate non solo ai rapporti con i cultori delle discipline tradizionali, come gli storici, gli economisti, i giuristi, ma abbiamo difficoltà anche con i cosiddetti esponenti delle correnti postmoderne delle scienze umane. Io ricordo partecipai a una conferenza del 2014 a Francoforte, e l'organizzatore della conferenza venne nel mio panel. Eravamo in tre, eravamo proprio quattro gatti, neanche quattro, eravamo tre gatti. C'ero io, il discussant e l'altra relatrice, eravamo in tre, c'era un paio di persone del pubblico, e venne addirittura l'organizzatore della conferenza. Mi ringalluzzi tutto e disse: oh, il mio paper sarà ascoltato finalmente da qualcuno di importante. Ecco, questo qui, io presentai un paper sulla definizione del concetto di ordine mondiale, che è un po' il mio pallino, facendo prima una panoramica su 6-7 definizioni del concetto di ordine mondiale, che esiste fin dalla letteratura filosofica, poi la letteratura politologica contemporanea, una cosa molto elaborata, molto sofisticata, è forse il mio migliore articolo che abbia mai scritto, e poi proposi una mia definizione di ordine mondiale innovativa rispetto alla letteratura, ma allo stesso tempo, diciamo, non sofisticata, non accademica. E questo, l'unico commento che fece questo organizzatore della conferenza fu citare Wittgenstein e dire che i concetti non hanno bisogno di essere definiti. Quindi il lavoro che ho fatto, che mi ha portato a scrivere questo articolo, che io ho portato avanti per 10 anni, no, lo scrissi nel 99, quindi sono 20 anni che lavoro attorno a questo concetto. Tutta fatica sprecata, insomma, è come fare, come si dice in dialetto marchigiano, cappellate con i passeri. Quindi in qualche modo i concetti hanno il significato semplicemente, cioè non si devono definire i concetti, ma i concetti hanno il significato che derivano dal loro uso quotidiano. Quindi questa è una posizione postmoderna che è critica verso tutto ciò che è rigoroso, tutto ciò che è basato sulla precisione, eccetera, eccetera, ma i concetti, non c'è bisogno di sforzarsi per definire i concetti, basta semplicemente usarli. E questo invece è ciò che la scienza politica ha sempre voluto condannare, perché appunto il concetto di ordine mondiale, io ho elaborato 7 definizioni diverse del concetto di ordine mondiale, l'una opposta anche all'altra, quindi non ci si capisce se noi ci facciamo trascinare così da dalle parole. Noi dobbiamo fermarci, riflettere e dire questo è ordine, questo non è ordine, questo lo possiamo accettare, questo lo possiamo correggere. Bisogna essere precisi, bisogna essere pignoli. È un approccio moderno, non postmoderno. La postmodernità a me piace nel cinema, nella musica, come avete visto dai file che vi ho caricato, ma nella scienza politica no, bisogna essere precisi. Ok, faccio ora questo file, lo fermo qua, va bene? Ecco, riprendiamo la seconda ora di lezione. Dunque, ho fatto la registrazione in MP3 invece che in WAV, WAV, e viene un decimo meno voluminoso. Quindi d'ora in avanti io registrerò questi file in MP3, quindi sarà per voi molto più agevole ascoltarli, forse con il file MP3 potete anche ascoltarli sul cellulare. E io posso fare 45 ore di lezione, sì, 45 ore, 45 minuti di lezione, quindi senza dover spezzare la lezione in due file. Praticamente i due file della prima ora da soli sono come 10 file in MP3. Scusate, stiamo facendo un po' delle prove, quindi, però la prima ora la lascio così, insomma, tanto la prima ora forse l'avete già ascoltata. Allora, terminiamo la lezione sulla parte analitica, quindi abbiamo svolto e analizzato il compito principale, che è quello di definire i concetti, e adesso passiamo ad analizzare quelli che sono i due passi successivi, che voi trovate qui a pagina 21 del mio manuale. Da un lato l'elaborazione di classificazioni e tipologie, e dall'altro l'elaborazione di modelli e paradigmi. Ecco, è molto importante non fare confusione tra tutti questi concetti, che hanno tutti dei significati diversi. Ecco, le classificazioni e la tipologia sono abbastanza simili fra di loro, però sono, diciamo, dei concetti analitici che devono essere differenziati dai modelli. E questo è una delle cose che sui capitoli metodologici di scienza politica io non ho mai trovato molto chiaro, e spero che voi apprezzerete questa mia lezione in cui appunto mi sforzo di differenziare da un lato le classificazioni e i modelli, scusate, classificazioni e le tipologie, e dall'altro lato i modelli. Quindi partiamo dalle classificazioni e le tipologie. Che cosa sono le classificazioni e le tipologie? Sono delle modalità attraverso le quali noi suddividiamo le unità da noi analizzate, diciamo, nelle nostre ricerche, le suddivisiamo in categorie. Quindi noi suddivisiamo, che so io, gli abitanti di una determinata città, li suddividiamo in categorie a seconda della loro età. Quindi creiamo delle classi, la classificazione è la suddivisione di unità analizzate attraverso un unico criterio: l'età, il sesso, la religione, il tipo di lavoro, la quantità di soldi nel conto corrente, diciamo, il valore delle loro abitazioni. Insomma, ci sono mille criteri, ma quando questo criterio è uno solo, noi diciamo che facciamo una classificazione. Noi ogni volta che riempiamo un questionario siamo suscettibili di diventare una di quelle bandierine, una di quelle puntine da disegno che poi gli studiosi, i sociologi, i politologi mettono all'interno delle loro categorie. Ecco, ad esempio, noi classificheremo nel corso di relazioni internazionali le popolazioni mondiali all'interno delle varie civilizzazioni. Quindi, nella misura in cui noi individueremo un elenco di civilizzazioni, quello sarà il risultato di una classificazione. La civilizzazione occidentale, quella islamica, quella buddista, quella induista, eccetera, eccetera. Quindi, quando noi riempiamo un questionario e siamo classificati fasce di età da 1 a 18 anni, fasce di età da 18 a 24, da 24 a 30, da 30 a 40, da 40 a 50, da 50 a 65, da 65 a 75, da 75 in su. Questo serve a identificare una classificazione della popolazione sulla base del criterio dell'età. Se invece i criteri sono due o più di due, però in genere è difficile suddividere le unità analizzate usando tre criteri, diventa una tipologia che diventa un cubo, non è più una cosa raffigurabile in un grafico. Se i criteri attraverso i quali classificare queste unità sono due, noi abbiamo la classica tipologia. Quante tipologie avete studiato a scienza politica? Tante, no? La tipologia, la scatola di Dalla sulle democrazie, ricordate, egemonie inclusive, egemonie esclusive, poliarchie, eccetera, eccetera. La tipologia di Leifert sulle democrazie consociative, Ecco, noi politologi, oltre a dare delle definizioni il più possibile rigorose e coerenti, ci sforziamo, uno dei nostri hobby preferiti, ecco, non nel tempo libero, ma all'interno del nostro lavoro, è quello di fare delle tipologie. Quindi una tipologia è, diciamo, un elemento di soddisfazione intellettuale enorme per un politologo. E come, ecco, questa tipologia in genere spesso è a quattro caselle, no? È la classica tipo la scatola di Dalla, quattro caselle, la tipologia di Leifert è quattro caselle, noi vedremo diverse tipologie anche nel nostro corso di relazioni internazionali, sono tutte a quattro caselle. Quando è che funziona bene una tipologia? Una tipologia funziona bene quando tutte queste quattro caselle sono piene, Non è che devono essere 25%, 25%, 25%, 25%. Possono essere anche, diciamo, 60, 30, 20, 10. Ecco, che cosa dobbiamo constatare? Se una di queste quattro caselle è vuota, allora probabilmente uno di quei due criteri che noi mettiamo o sulle ascisse o sulle ordinate non è un criterio così, così importante. Ecco, spesso succede questo, Succede che delle quattro caselle tre hanno una serie numerosa o abbastanza rilevante di casi empirici e se una è vuota, allora c'è qualcosa che non funziona. Un'altra cosa che indica che la tipologia non funziona tanto bene, da che cosa è data? È data dal fatto che noi ci possiamo trovare incerti in dove mettere le nostre bandierine, i nostri casi empirici. Se noi spesso la mettiamo sulla linea di confine fra due box di questa casella, anche lì significa che questa tipologia ha qualche problema e che quindi va rivista, va forse rifatta. Per dire, ad esempio, io ho elaborato, quando ho studiato i paesi dell'America Latina, ho elaborato una tipologia che voi vedete qua a pagina 265 del manuale, in cui da un lato c'è il processo decisionale dei governi, che può essere o istituzionalizzato o personalizzato, e dall'altro lato c'è il canale principale attraverso il quale vengono prese le decisioni, quindi da un lato i governi insieme ai partiti e dall'altro i governi insieme ai gruppi di interesse. Come vedete, combinando queste due variabili, due da un lato e due dall'altro, abbiamo quattro modelli decisionali. Il modello neocorporativo, quello neoligarchico, il party government e il partitocratico. E poi lo studieremo questo, diciamo, nelle lezioni successive, ma questa tipologia è solo per farvi un altro esempio di come funziona la tipologia. Quando ho studiato e applicato questa tipologia ai paesi dell'America Latina, è chiaro che tutte queste quattro caselle hanno avuto dei casi empirici, qualcuno un po' di più, qualcuno un po' di meno, intendiamoci. Però in qualche modo questa tipologia si è rivelata utile a studiare i casi dell'America Latina. Invece, tanto per fare un esempio, tempo fa ci furono due studiosi americani, Shugart e Carey, che forse avete studiato nel corso degli ieraci, che insoddisfatti delle categorie analitiche elaborate dai politologi sui sistemi di governo presidenziale, parlamentare, semipresidenziale, elaborarono una tipologia che quando uscì sembrò perfetta, tutti a dire: oh, finalmente noi politologi ci siamo in qualche modo affrancati dal diritto costituzionale e abbiamo le nostre categorie dei sistemi di governo. Poi però, man mano che passava il tempo, sono state sollevate delle critiche a questa tipologia, e quindi in qualche modo, molto spesso uno era incerto, dove mettere la propria bandierina del proprio paese, e spesso uno la voleva mettere a cavallo fra due box, il che non va bene, oppure una delle quattro caselle restava vuota. Quindi, ecco, in ogni caso, come avete capito, diciamo, la classificazione e le tipologie rispondono alla stessa esigenza, quella di suddividere le unità studiate all'interno di categorie. Ecco, a questo punto Sartori è, diciamo, che è stato forse lo studioso che ha più saputo l'esponente di questo approccio moderno alla metodologia della ricerca politica, e non certo postmoderno, come va di moda dall'89 in poi, le correnti postmoderne, che sono secondo me un po' la negazione della scienza politica. Però in qualche modo Sartori dice due cose. Allora, le classificazioni e tipologie devono rispettare due criteri, se no sono appunto strumenti analitici che ci servono poco, sono strumenti analitici un po' fasulli. Quindi, in primo luogo, le categorie devono essere mutualmente escludenti, sì, si devono escludere a vicenda. Quindi, uno deve essere sicuro se collocare la propria freccetta o sopra o sotto, o a destra o a sinistra. Se sta lì incerto, dice non so dove metterla, vuol dire che non sono state pensate bene. Ecco, la mia tipologia sui processi decisionali dice: guarda, contano più i governi o contano più i gruppi di interesse? Uno dice, e che ne so, ma nelle democrazie moderne contano tutte e due, non si può dire, ecco, questo è un tipico approccio postmoderno, no? Tutto influisce su tutto, non si sa mai che. E il fatto è che bisogna studiare, bisogna approfondire, lo studio e la ricerca. Se uno approfondisce lo studio e la ricerca, si rende conto, che so io, ad esempio, che in paesi come l'Italia e la Francia, storicamente hanno sempre contato di più i partiti, quindi sono state più forme di partitocrazia o di party government. E quindi in qualche modo, non che perché in Italia c'è la Confindustria, ci sono i sindacati, intendiamoci, però storicamente i partiti hanno sempre più avuto più potere dei gruppi di interesse. E invece, che so io, se uno pensa alla Gran Bretagna, alla Germania, ai paesi scandinavi, dove anche i sindacati hanno avuto, o le associazioni imprenditoriali, un forte potere, e non a caso in molti di questi casi, soprattutto nei paesi scandinavi, in certi casi come l'Austria, anche nei paesi del Benelux, dove in qualche modo c'è stata l'influenza dei gruppi di interesse, allora in quei casi si può dire che, diciamo, il neocorporativismo ha avuto la meglio sulla partitocrazia. Però non è facile, diciamo, collocare le bandierine all'interno di queste categorie, collocare i singoli casi empirici, deve essere il risultato di un approfondimento empirico, ecco, di una ricerca che può comportare mesi, anni. Per dire, già la Gran Bretagna è un caso dubbio, perché in qualche modo in Gran Bretagna era forte sia il sindacato che il Partito Laburista, ad esempio. Quindi forse la Gran Bretagna non può essere, forse il party government è stato, cioè forse in Gran Bretagna il Partito Laburista ha contato più dei sindacati, soprattutto a partire dagli anni 80, dopo le riforme della Thatcher. Quindi in qualche modo la Gran Bretagna è più un caso di party government, mentre gli altri paesi dell'area dell'Europa centrale e scandinava sono stati forse casi più di neocorporativismo. E quindi, insomma, come vedete, diciamo, la questione è complessa. Quindi le categorie devono essere mutualmente escludenti. E in qualche modo, diciamo, ci deve anche essere l'esaustività. Questo è importantissimo. Cioè le nostre tipologie devono tirar dentro tutti i casi empirici da noi analizzati, perlomeno le democrazie. Uno può dire, il Venezuela di Chavez e di Maduro, contano più i partiti e i gruppi di interesse. Non contano nessuno dei due, perché conta solo il governo, che è un governo autoritario. E quindi in qualche modo, diciamo, uno può dire la mia tipologia copre le democrazie contemporanee, non copre gli autoritarismi. Se uno vuol fare una tipologia sugli autoritarismi, allora deve elaborare un'altra tipologia. E quindi in qualche modo ci deve essere una sorta di quella che Sartori chiama l'esaustività. Tutti i casi uno deve star lì ad approfondire, uno può dire l'Italia e la Francia la metto qua, la Svezia, l'Austria la metto di là, sulla Germania ho qualche dubbio, sulla Gran Bretagna ho qualche dubbio, però studia, studia e aumenta i giorni, le settimane che uno sta ad approfondire i casi, magari uno può dire, ah, guardate, in Germania c'è stata una fase di neocorporativismo negli anni 70 e 80, poi a partire dagli anni 90 si è passati al party government. Ok, va bene, però in qualche modo, diciamo, non è che un caso si deve ancorare, cioè le cose cambiano, quindi nel corso del tempo ci possono essere dei mutamenti e questi mutamenti vanno registrati attraverso la ricerca. Quindi va bene, direi che su questo ci siamo, quindi mutua diciamo, l'esaustività e mutua esclusività dei casi. Quindi si devono escludere a vicenda da un lato e dall'altro lato devono essere esaustivi. Ok? Ecco appunto la mutua esclusività, certo. Adesso, proprio dopo aver classificato, dopo aver elaborato la classificazione e la tipologia, ecco ad esempio, pensate ai partiti, una classificazione dei partiti porta a elaborare un numero molto elevato di partiti, conservatori, liberali, socialdemocratici, socialisti, comunisti, fascisti, partiti regionalisti come la Lega, partiti agrari come ce ne sono in certi paesi europei come so io in Polonia, partiti radicali, partiti democristiani, partiti ecologisti, partiti populisti, chi più ne ha ne metta. Se la classificazione deve essere esaustiva, noi dobbiamo rincorrere i casi empirici, fare come diciamo. Fanno i contadini che vanno alla ricerca delle galline che gli scappano dal pollaio. Quindi noi dobbiamo essere sempre con l'occhio attento, dobbiamo sempre vedere cosa succede nella vita politica e pronti a elaborare una nuova categoria. Ecco, a questo punto dobbiamo invece fare un discorso sui modelli, dobbiamo chiarire e capire che cosa sono invece i modelli. Ecco, bisogna subito chiarire che i modelli non hanno, ecco, proprio aver chiarito queste due caratteristiche delle classificazioni e tipologie evidenziate da Sartori ci permette di capire cos'è un modello. Un modello non deve soddisfare al principio della esaustività, Non deve soddisfare al principio dell'esaustività, cioè un modello raffigura dei casi empirici, sempre non il 10-20% dei casi empirici, sennò i modelli sarebbero balordi. Però i modelli devono raffigurare una maggioranza di casi empirici, 60, 70, anche 80%. Però c'è una parte di casi empirici che sfuggono ai modelli. Perché i modelli cioè sono sempre categorie analitiche che però vengono elaborate secondo quali criteri? I criteri della semplicità e della coerenza, Pensate ai modelli di sistema partitico di Sartori, ve li ricordate, no? C'è il bipartitismo, c'è il modello a partiti, sono quattro i modelli di sistema partitico di Sartori, il bipartitismo, il sistema a partito predominante, da non confondere con quello egemonico è autoritario, mentre invece quello predominante, quando in una democrazia un partito riesce ad avere più del 50% dei voti, 50-60% dei voti. Poi c'è il modello, diciamo così, ci sono due modelli poi di multipartitismo. Ricorderete che c'è il multipartitismo limitato e moderato e poi c'è il multipartitismo estremo e polarizzato. Quindi Sartori da questo punto è stato molto chiaro. Sul multipartitismo ci sono due modelli. Ci sono pochi partiti con bassa distanza ideologica, in genere quattro partiti che hanno una distanza ideologica più bassa, oppure ci sono dei modelli multipartitici in cui i partiti sono tanti e proprio perché sono tanti la distanza ideologica è alta. Che so io, da un lato la Francia della Quinta Repubblica e dall'altro lato la Francia della Quarta Repubblica e l'Italia della Prima Repubblica. Quindi uno può dire, ok. Cosa succede ad esempio se noi abbiamo un multipartitismo estremo e moderato? Se voi prendete le due caratteristiche, pochi molti, polarizzati e non polarizzati, noi possiamo avere molti partiti non polarizzati, come forse è il caso della nostra Seconda Repubblica. Perché un tempo c'era il Movimento Sociale, il Partito Comunista, che erano alle estreme del partito, dello spettro ideologico. Oggi invece noi abbiamo la Lega Nord, il Movimento 5 Stelle, negli anni 80 Rifondazione Comunista, che però non erano così polarizzati, e che quindi in qualche modo il sistema partitico ha tanti partiti, ma sono meno polarizzati. Quindi è un multipartitismo estremo e moderato. È un modello questo, allora cosa dobbiamo fare? Ora Sartori è passato a miglior vita, però in ogni caso cosa dobbiamo fare? Allora cambiamo scriviamo un nuovo articolo e diciamo che bisogna aggiungere un quinto modello? No, Gli ibridi non sono dei modelli, diciamo, gli ibridi sono dei casi grigi, arancioni, verdi. I modelli sono come i colori primari, sono come il bianco, il giallo, il rosso, il blu e il nero. I modelli obbediscono ai criteri della semplicità e della coerenza. Pensate ai modelli di sistema internazionale. C'è un modello bipolare, c'è un modello multipolare, c'è un modello egemonico basato su un'unica superpotenza a livello mondiale. E come vedremo quando faremo lezione su questo argomento, arriveremo alla conclusione. Attualmente la politica sistema internazionale com'è? Unipolare, bipolare, multipolare? Attualmente è un ibrido. Attualmente, questo vi dico un po' in anticipo che è il colpevole, mi dispiace. Però attualmente il sistema internazionale non è né unipolare, soprattutto a partire dalle presidenze di Obama e di Trump. Forse in passato qualche presidente, soprattutto Bush Junior, aveva tentato di instaurare un modello unipolare alla politica internazionale. Non è ovviamente più unipolare, ma non è neanche multipolare. Non è come la balance of power dell'Ottocento, in cui c'è una serie di potenze che sviluppano un equilibrio di potere. È una via di mezzo, è un ibrido. E quindi in qualche modo la realtà empirica può sfuggire ai modelli. Oh, togliamoci questa ossessione di pensare che se abbiamo dei modelli devono sempre rispecchiarsi nei comportamenti politici. I modelli obbediscono ai criteri della semplicità e della coerenza, ma la realtà empirica no. La realtà empirica può essere, diciamo, mutevole, sfuggevole, incoerente. Pensate ai sistemi elettorali, abbiamo il modello del proporzionalismo, abbiamo il modello del maggioritario. E quanti sistemi elettorali post-89 sono misti? Sono misti, 70% proporzionale, 30% maggioritario o viceversa, chi più ne ha ne metta. Quindi anche a livello dei sistemi elettorali non si seguono più i modelli, ma si fanno delle combinazioni un pochino spesso anomale. Uno può dire. È possibile che un tempo, pensate, ecco, al secondo dopoguerra, pensate appunto dopo la seconda guerra mondiale, in genere nell'institution building tutti i paesi propendevano per soluzioni semplici e coerenti. Era la modernità. I paesi europei, i paesi occidentali andavano alla ricerca di soluzioni semplici e coerenti. Uno potrebbe dire, oggi che siamo nella postmodernità, da 68 in poi. Sappiamo che abbiamo, i sociologi ci spiegano che siamo entrati a postmodernità, dove per postmodernità si intende una realtà politico-sociale in cui non c'è più una gerarchia stabile tra i valori. Nella letteratura la postmodernità è scrivere una storia, non avere più una storia chiara, con un inizio, uno svolgimento, una fine. Come avete visto anche nel cinema ci sono dei film che vanno. Ecco, un tipico regista postmoderno è Tarantino che fa su e giù nel tempo, oppure ci sono storie che cominciano, degli intrecci che si sviluppano, dei thriller, e poi alla fine non c'è nessun colpevole. E quello è un tipico approccio postmoderno, oppure nella musica, il post-punk è stato appunto una modalità postmoderna dove non ci sono più dei generi chiari, netti, definiti. Prima c'era il rock, la disco music, la canzone d'autore, il post-punk ha mischiato tutto. Diciamo, non c'è più una distinzione chiara fra i generi musicali, quindi si fa rock che ha musica dance allo stesso tempo, e che in qualche modo ha un'aspirazione a essere poetica dal punto di vista dei testi, però in qualche modo diciamo, nella musica postmoderna si mischiano i vari generi musicali. Quindi in qualche modo, ecco, diciamo, i modelli forse. Andavano, diciamo, i modelli, ecco, anche dal punto di vista delle ideologie partitiche. Faremo una lezione sui modelli delle culture politiche e potremo dire, guarda, i quattro modelli sono una cultura politica conservatrice, liberale, socialdemocratica o socialista, che oggi quella socialista è diventata populista. Questi sono i quattro modelli, quelli che obbediscono ai criteri della semplicità e della coerenza. Poi ci sono degli altri che sono degli ibridi, quindi l'ideologia democristiana è un ibrido, l'ideologia radicale è un ibrido, l'ideologia ambientalista è un ibrido, l'ideologia neocomunista è un ibrido, l'ideologia xenofoba che va di moda in questi ultimi anni, anche quella è un ibrido, poi vedremo quando faremo questa lezione quali sono i quattro modelli delle quattro culture politiche e quali sono gli ibridi. Quindi insomma. Quindi mi raccomando, la differenza tra i modelli da un lato e le classificazioni della tipologia dall'altro è che i modelli non sono esaustivi. Cioè, servono a raffigurare solo quei tipi di comportamenti che obbediscono ai criteri della semplicità e della coerenza. Le classificazioni e tipologie invece sono esaustive, oltre che mutualmente escludenti. E quindi in qualche modo una classificazione di geopolitica deve tenere 10, 12, 15 categorie. I modelli sulle culture politiche sono 4. E tutti gli altri, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo caso, sono degli ibridi, sono dei verdi, degli arancioni, dei marroni, dei rosa, eh? Non sono dei gialli, dei rossi e dei blu, sono degli ibridi. Ecco, infine i paradigmi, bisogna anche chiarire cosa sono i paradigmi, e poi ci fermiamo in questa prima ora. I paradigmi che cosa sono? Anche questo non è un sinonimo del concetto di modello. I paradigmi si usano nelle scienze umane per raffigurare certe correnti di studiosi. Ecco, i paradigmi indicano in realtà l'esistenza di correnti di studiosi che fanno una sorta di scelta preliminare. I tre principali paradigmi delle scienze umane sono il paradigma individualista, che si chiama anche dell'individualismo metodologico. Poi c'è il paradigma dello structural funzionalismo e poi c'è il paradigma istituzionalista. I seguaci di questi tre paradigmi ci dicono qual è l'attore più importante da studiare nella politica. Quindi, secondo chi segue il paradigma istituzionalista, bisogna studiare le istituzioni. Bisogna sempre partire dalle istituzioni. Chi segue il paradigma istituzionalista si riconosce molto nelle scienze giuridiche. Quindi bisogna, a partire dalla Costituzione si capiscono i comportamenti. Quindi se c'è il presidenzialismo, il semipresidenzialismo, se c'è il parlamentarismo, se c'è un sistema elettorale maggioritario. Quindi si parte dalla Costituzione, si parte dalle istituzioni. Quindi anche nella politica internazionale ci sono istituzioni di un certo tipo, più paritetiche, ci sono istituzioni più gerarchiche. L'Organizzazione Mondiale del Commercio è più paritetica, il Fondo Monetario è più gerarchico. Se uno parte dalle istituzioni, dalle regole, capisce la politica in un certo modo. Mentre invece chi segue ad esempio il paradigma individualista parte dai singoli attori, come fanno spesso gli economisti, soprattutto i cultori della microeconomia. Si studia il singolo attore, quindi si studia il consumatore, il produttore, la legge della domanda e dell'offerta. Ecco, in scienza politica, ad esempio, avete studiato la teoria di Ryker sulla coalizione minima vincente sui partiti. Quella è una tipica teoria sviluppata grazie al paradigma individualista, dell'individualismo metodologico. C'è il leader di partito che decide quanti membri portare dentro la coalizione di governo facendo il calcolo costi-benefici. E man mano che va avanti in questo calcolo costi-benefici, questo partito lo prendo, quello lo tengo fuori. In Italia il pentapartito fu costituito su base ideologica e a un certo punto diventò quadripartito perché il Partito Repubblicano fu fatto fuori perché in qualche modo, gli altri quattro arrivavano al 52-53%, quindi sulla base del calcolo della scelta razionale non era razionale, no, cioè il pentapartito non era la coalizione minima vincente, era la coalizione ideologica, il quadripartito era la coalizione minima vincente. Quindi senza il PRI, che era abbastanza vicina ideologicamente agli altri quattro partiti. E infine c'è il paradigma structural funzionalista che parte dall'assunto che la cosa più importante è la struttura, è il sistema. Questo è un paradigma seguito dai sociologi, quindi la società e i ruoli che ci sono nella società. Ed è un paradigma che è seguito molto anche dagli internazionalisti. Esiste un sistema bipolare, allora questo condiziona tutti gli altri paesi. Esiste un sistema multipolare, come nella Balance of Power europea dal 1500 al 1900, ai primi del Novecento. Esiste un sistema unipolare, ma forse il sistema unipolare non è mai esistito. Ci ha provato Bush Jr. nel 2003, ma non è mai esistito. Però questi studiosi seguono il paradigma strutturalista e quindi decidono che c'è un paradigma che è più importante di altri, e attraverso il paradigma noi stabiliamo quali sono gli attori più importanti, o le istituzioni, o i singoli attori, istituzioni, i giuristi, i singoli attori, gli economisti, e la struttura sono più i sociologi e gli internazionalisti. Nella scienza politica, sono state presenti tutti e tre i paradigmi, però ha prevalso probabilmente il paradigma istituzionalista. Va bene, via. ci fermiamo anche in questo. Quindi adesso abbiamo finito la seconda tranche della seconda ora. Grazie, arrivederci.